Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori e gli ascoltatori, ecco, perfetto, rifacciamo. Buongiorno Zacca, buongiorno. Zacca è il nostro tecnico quest'oggi, lo conoscete bene. Dove siamo? Forse sentite che siamo all'aperto, perché chi ha insomma abitudine all'ascolto radiofonico distingue fra studio e ambiente. Siamo nel cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco, dove ormai da parecchi anni siamo collocati con una postazione mobile con molte trasmissioni in diretta. Siamo fra i media partner di Book City, che essendo una manifestazione infinita, sconfinata, enorme, adesso poi chiederò conto di quanto enorme ancora una volta uno dei suoi creatori, noi ovviamente riusciremo a trattare alcuni degli argomenti, altri ne ospiteremo nel nostro auditorium, come vi raccontiamo già da un po' di giorni. E quindi, se volete, potete andare sul nostro sito, sui nostri social, trovate l'elenco di tutte le trasmissioni che saranno in diretta da qui, compresa Cult. Anche sabato e domenica saremo in diretta con molte trasmissioni e molti ospiti, soprattutto anche questa mattina tanti ci raggiungeranno qui per raccontare o dei loro libri o di appuntamenti speciali, iniziative speciali collegate e presenti a Book City. Chi ci ha ascoltato nelle nostre dirette da Book City gli anni scorsi si ricorda che non si può non aprire con Oliviero Ponte di Pino. Ciao Oliviero.
Ciao, buongiorno a tutte e tutti.
Allora, è la tassa che Oliviero viene imposta ogni volta, no, per 11:30 del venerdì a Radio Popolare.
Sono molto contento di venire qua, e poi ormai ho anche un valore scaramantico,
apotropaico,
simbolico,
sì,
esatto.
Infatti, cioè,
e quindi sono molto contento di essere qui.
Allora, siamo circondati, come accade spesso al venerdì, anche da scolaresche, ragazzi, eccetera, perché ci sono molti appuntamenti nelle sale viscontee che circondano, cioè che, anzi, più che circondare, che sono contenute nella costruzione del cortile della Rocchetta. Ma infatti alcuni ci raggiungeranno tra breve per il progetto radiofonico della web radio Teen, che è una delle cose che succedono qui a Book City. Ma ti chiedo, non tutti i numeri che abbiamo dato mille volte, uno solo: quanti eventi quest'anno, perché so che sono più dell'anno scorso.
Sono circa 1600 a Milano, in più di 300 spazi, location, come si dice, quindi è in tutta Milano, e tutti gratuiti ovviamente, quindi invadiamo la città. Poi da quest'anno si è allargato anche Book City fuori Milano. L'anno scorso c'erano delle edizioni pilota a Lodi, a Cremona, quest'anno si sono aggiunte Pavia, Como e Monza, quindi l'idea è di allargarsi alla regione, aggiungo senza la regione, nel senso che Book City ha il sostegno del comune e le fondazioni, ma la regione è molto difficile per noi avere rapporti.
Qualunque
finora
sostegno.
Non è successo. Sì, poi non è che anche fare le cose insieme, speriamo di riuscire pian pianino a farlo, anche perché l'anno prossimo ci saranno le Olimpiadi, e quindi
invernali.
Quindi, diciamo così, teoricamente, come Book City ha dialogato con Expo, speriamo di riuscire a dialogare anche con questa grande manifestazione.
Sì, tra l'altro, poi per esempio noi nella nostra indipendenza abbiamo cominciato proprio a partire da questa stagione, da questo palinsesto, ma anche l'anno scorso, a girare le province della Lombardia, dove abbiamo tanti ascoltatori, ascoltatrici, a incontrarli, ad andare a trasmettere da là, ed è un'operazione che bisogna fare a un certo punto, insomma, quando qualche cosa ha sede a Milano non si può ignorare, come dire, un tessuto che ormai è quasi ininterrotto in tutta la regione, no?
Esatto, cioè, diciamo, arrivare a Pavia, arrivare a Monza è già relativamente semplice, pian pianino lo diventerà sempre di più, e questo cambia un pochino quella che deve essere la natura delle manifestazioni culturali. C'è un tema che per me è importante, ed è quello della città metropolitana, che ancora non riesce a prendere il giusto respiro. Quindi l'idea di riuscire ad allargarsi alla città metropolitana, di pensare alla città metropolitana come un tutto organico, credo che dovrebbe essere anche in campo culturale uno degli obiettivi culturali dell'amministrazione.
Invece a Milano si sono aggiunti luoghi nuovi, te lo chiedo perché siamo già, insomma, a due terzi della manifestazione.
Sì, come tutti gli anni si aggiungono dei luoghi nuovi, quest'anno abbiamo per esempio il Pol di Pezzoli, l'Ambrosianeum, la Galleria dei Pellegrini dietro l'Arcivescovado, insomma ce ne sono tanti, e alcuni molto, molto belli, molto affascinanti. E la cosa che dico sempre, pensavo che le persone andassero agli eventi, scegliessero gli eventi di Book City sulla base degli autori che ci sono, sulla base dei temi che affrontano, scopro che ci sono tante persone che scelgono di andare a vedere quel luogo, che magari è un luogo di Milano che è vicino a casa loro, che loro non conoscono, attraverso Book City si arriva. Altro tema grosso sono le biblioteche di condominio, che anche lì è una realtà da valorizzare e da scoprire.
Difatti dedicheremo alle biblioteche di condominio, lo dico, insomma, ascoltatrici e ascoltatori, le abbiamo già attraversate qualche volta, dedicheremo qualcosa di più regolare, diciamo così, perché abbiamo visto che il fenomeno si sta diffondendo con efficacia, no? Cioè, anche dopo gli anni che abbiamo passato, i condomini si sono rinsaldati, quelli che non sono esplosi, insomma, hanno stabilito delle relazioni stabili. Invece, per quello che riguarda il tema, ci ritorniamo, guerra e pace, abbiamo detto tante volte, un tema che evidentemente si spiega da sé, non solo per il grande titolo letterario che evoca, ma anche e soprattutto per il momento in cui viviamo. Intanto che Book City era in the making, o diciamo alla vigilia, sono successe talmente tante cose, ancora ne stanno succedendo in questi giorni, che credo proprio che il tema sia, come sempre, molto molto aderente a tanti dubbi che ci vengono, a tante discussioni che facciamo quotidianamente.
Sì, l'idea di Book City ovviamente è quella di avere delle persone che hanno voglia di informarsi, che hanno voglia di approfondire, che hanno voglia anche di parlare e di discutere dei temi. Alla fine degli incontri tendenzialmente c'è sempre uno spazio di domande e risposte con il pubblico. Chiaramente il tema guerra e pace ha in primo luogo una declinazione geopolitica, e di questo parliamo in diverse sedi. All'ISPI, dove ci sarà domani un focus sull'impatto che hanno le guerre sulle democrazie, mentre invece domenica si parlerà di quello che sta succedendo tra la Russia e l'Ucraina. Altri spazi dedicati al tema sono il Centro San Fedele, dove si parla anche di pace con l'Arcivescovo Del Pini. Molto si parla di pace a Fondazione Feltrinelli, cioè l'idea è molto facile fare la guerra, come stiamo vedendo, fare la pace è molto molto più complicato. Altri incontri su questo tema sono al PIME, dopodiché ci sono altre declinazioni. Tu hai citato quel romanzetto
così.
Ci sono ovviamente tantissimi romanzi e molti romanzi storici che in qualche modo attraversano il tema della guerra. Tutta la riflessione che si fa da sempre a Book City sulla memoria della Seconda Guerra Mondiale e della Shoah, questo lo attraversa sia la Casa della Memoria, sia il Museo del Risorgimento, sia il Binario 21 al Memoriale della Shoah. Dopodiché ci sono anche delle declinazioni più leggere, più divertenti. Per esempio c'è una sala al PIME che è tutta dedicata alla ricerca della pace interiore, quindi
perché i conflitti
sono dentro di noi, e quindi ci sono tutta una serie di eventi che vanno in questa direzione.
Ne approfitto per dire che anche noi avremo tanti ospiti che parleranno di questo tema in modo diverso. Segnalo tra l'altro che domenica avremo ospite un poeta palestinese che è proprio qui in una delle sale del cortile della Rocchetta, che ci racconterà, e mi viene in mente anche il popolo dell'Iran, che, essendoci stata un po' di volte, spesso dice, esattamente come sostiene lui, che la poesia è in momenti estremi uno strumento di libertà.
Sì, un altro aspetto interessante è che ragioniamo anche in alcuni incontri sulla traduzione letteraria come strumento di dialogo e, di, e quindi di pace tra le diverse culture.
Mm. E beh, se mi viene in mente la Malinche, che tu ben sai, insomma, che tuttora viene considerato un personaggio controverso, la prima traduttrice, no, dei conquistadores quando arrivarono in Centro America, e che di fatto viene considerata ancora da alcuni come quella che ha determinato la rovina di un popolo, da altri invece come quella che ha creato l'inizio di una nuova epoca. Insomma,
e quindi anche un pochino questo è un tema che con Guerra e Pace inevitabilmente ha a che vedere. Altro aspetto interessante è che le guerre hanno delle conseguenze che vediamo tutti, a cominciare da quello che sta succedendo nel Mediterraneo. Quindi abbiamo diversi incontri con le ONG e UNHCR che raccontano che cosa succede alle persone che vengono in qualche modo scacciate dalle guerre e cercano di arrivare qui in Italia, sia al MUDEC con l'evento di UNHCR e l'evento di SS Mediterranee, sia a casa Emergency, con il racconto di quello che succede nel Mediterraneo sulle navi che vanno a salvare le vite di chi sta cercando di arrivare qui da noi.
Difatti, perché poi le cose bisogna anche un po' saperle in dettaglio prima di giudicarle, perché altrimenti voglio dire, da qui sembra tutto semplice.
E questa è un po' l'idea di Book City, non soltanto su questo tema, su tutti i temi. Proviamo a andare ad ascoltare delle persone che su questi argomenti hanno studiato o che hanno delle storie da raccontare, e cerchiamo di capire che cosa sta effettivamente succedendo anche da esperienze in prima persona, e poi cerchiamo magari anche di se abbiamo delle curiosità, delle domande da fare, proviamo a chiederglielo.
Certo. Bene, allora noi vi ricordiamo che Book City affronta la terz'ultima giornata quest'oggi, poi vi ricorderemo alcuni degli appuntamenti salienti al di là degli ospiti che avremo qui in diretta, che domani e dopodomani saremo ancora qui al Cortile della Rocchetta, così come Book City entrerà insomma nel weekend forse più affollato di tutta la sua settimana, cioè nelle due giornate più affollate, perché ovviamente fine settimana poi vede un grande afflusso di pubblico, più ancora del che negli altri giorni. Noi infatti sabato e domenica ospitiamo nei pomeriggi e nelle prime serate una serie di appuntamenti, li trovate sul sito. Io intanto ringrazio Oliviero Ponte di Pino.
Grazie a voi.
Cerca di arrivare alla fine della settimana.
Sì, ormai però... è la 13ª edizione, se ne abbiamo fatte 12 ce la facciamo anche con questa.
Assolutamente, finché vieni qua il venerdì e così via
non
vedrai
non c'è problema.
Tutto a posto.
Va bene. Grazie mille.
Grazie a te. Ciao.
Buona Book City a tutti.
Buona Book City. Ciao, ciao. Conditions. If a man is created free, why in this? Eccoci, siamo arrivati al secondo spazio, prima della interruzione per la pubblicità, di Calti, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda come sempre in diretta tutti i giorni dal lunedì al venerdì fino alle notizie del giornale delle 12.30. Siamo però, come ogni volta che c'è Book City, ormai per il tredicesimo anno, in esterna al Castello Sforzesco, nel cortile della Rocchetta. Se volete ci potete venire a trovare, ci saremo anche con molte trasmissioni del pomeriggio, adesso poi vi dirò quali, e poi domani e dopo domani. Impavidi i nostri tecnici affronteranno il freddo di novembre che cala su Book City, con questo tono un po' da noir. Guardo Zacca, che appunto già ringraziato all'inizio e che è qui imbottito come un omino Michelin. No, non si può dire, non posso fare pubblicità. Vabbè, un omino, come un omino. Va bene, d'accordo. Allora, dicevamo che, l'ho accennato nella conversazione con Oliviero Ponte di Pino, che ci ha un po' introdotto Book City di quest'anno, con un po' di considerazioni, di anche di segnalazioni, di cose, luoghi e tutto il resto, che è nata una web radio teen, no? Adesso poi non so se chi ho davanti è ancora teen, penso di sì. Siete teen?
Pienamente.
Sì, pienamente. Sì, sì. Ditemi, poi mi dite i nomi, ma ditemi l'età prima.
16 anni.
Wow, ma i genitori sanno che, scusa Silvia Introzzi che gentilmente ha fatto da trame, sanno che sono qua, sì.
Certo,
se no
certo.
Mi tocca, se no vado in galera, no? Cioè, non, ah. Tutte liberatorie firmate, benissimo, scusate questa comunicazione di servizio in onda, in modo che nessun ascoltatore, nessuna ascoltatrice, sono molto attenti, ci scriva dicendo ma come? Avete dei minorenni, eccetera.
No, però, lui no, lui non è minorenne.
Tu non sei minorenne.
Ho 20 anni, però mi sento ancora timide.
Sei vecchissimo, cioè sei proprio una cosa che non si può vedere. Cioè, no, insomma, va bene. Allora, c'è questa web radio che fate da soli, a noi fa piacere anche perché avete, insomma, avete qui una radio che ormai fra un po' compie 50 anni, ma quando è nata c'erano un sacco di persone della vostra età che facevano da soli, con altri strumenti, così è così che deve nascere, insomma, uno strumento di comunicazione. Bisogna un po' arrangiarsi. Ci raccontate la storia, come si chiama, cosa fa?
Allora, Teen Social Radio.
Scusate, adesso vi chiedo i nomi.
Ah, certo, io sono Angelo.
Angelo?
Io Matteo.
Bene, allora Angelo e Matteo, diteci tutto.
Teen Social Radio nasce nel periodo di quarantena, perché era un periodo molto vuoto, cioè le nostre vite erano abbastanza vuote. E essendo
tu
che volevamo...
12 anni, tipo?
11-12, sì, sì, sì.
Terribile, insomma, cioè il Covid a 11 anni è proprio...
Bruttino, infatti.
Bruttino, anche
infatti,
tu, 16.
Sì, erano stati anni, sono stati anni,
anni
duri.
Rubati, anni rubati. Quindi avete deciso di...
Abbiamo deciso di creare questa radio, così che almeno potessimo passare le giornate a fare qualcosa, diciamo. E è nata con io sono, diciamo, il fondatore, se posso vantarmi, dai, così almeno...
Giustamente, è il fondatore.
Cioè, a 11 anni hai fondato una web radio?
Sì, esatto, ho chiesto a mia madre, mi ha detto, mamma, mia madre faceva un pochino di radio quando era più giovane.
Ah, vero.
E quando ero piccolino mi portava con lei a vedere la trasmissione, a me mi affascinava un sacco vedere lei che parlava al microfono, quindi ho detto... Voglio farlo anch'io e mi ha appoggiato un sacco, infatti sono super contento e la ringrazio tantissimo.
La salutiamo, come si chiama?
Monica, ah. Grazie mamma, sono qui grazie a te. E quindi adesso è nata Teen Social Radio, stiamo crescendo, siamo partiti da 4-5 ragazzi, adesso siamo a 50-54.
Reclutati come? Presumo in rete, ma,
certo.
Ma anche insomma, cosa, scuole, cose?
E ci sono vari metodi. Io sono stato reclutato, perché sono aggiunto che la radio aveva già un annetto, nel 2021 a un camp a Canazei, esatto. Perché noi siamo a Canazei durante l'estate con l'Experience Summer Camp, che è un camp di radio, dove speaker, sì, che hanno intenzione di fare questo percorso iniziano poi e fanno una settimana lì di lezioni e di attività anche sportive e iniziano questo percorso. Poi il web sicuramente.
Sì, sì, persone... Instagram, tanta gente ci scrive su Instagram. Se
adesso che ormai
partecipare.
Siete consolidati, ma ecco, vi faccio la domanda delle domande, poi dopo rientriamo in dettaglio sulla vostra radio. Cioè, la radio, come altri mezzi, è stata data per morta mille volte, secondo voi?
Io penso che a me la radio è sempre piaciuta, cioè io non vedo il motivo del perché sia data per morta, anche perché Sì, capisco che i giovani non sono grandi
magari
amanti della radio.
Magari ascoltano più podcast e meno radio, no?
Ma il podcast è un'altra... Cioè, la radio è la radio, cioè la diretta. Il podcast puoi registrarlo,
Vabbè, Zacca,
la diretta
prendiamolo.
È un'altra cosa.
Cioè, nel senso che voglio dire... non, cioè, cosa fai nella prossima settimana? Cosa fai, Matteo, anche tu?
Ah, io... siamo a disposizione.
Mollate subito la web radio, venite a lavorare da noi. No, sto scherzando.
Io credo che finché ci saranno idee, finché ci sarà musica, la radio non morirà.
Ma che
bella questa.
Bella, scrivetevela e soprattutto usatela.
Io ce le ho le mie note, con le mie piccole citazioni. Quando dico una bella frase me la scrivo.
Esatto.
Così almeno posso andare, guarda, sono troppo brava.
Ok.
Serviamo tutto.
Vi avevo chiesto di cosa vi occupate, che cosa trasmette la radio, che tipo di prodotti fate.
Allora, la radio è varia, molto varia, perché ogni ragazzo ovviamente ha le sue idee, i suoi hobby, quello che gli piace. Io personalmente, la mia trasmissione si chiama Generazione Bo, e parlo un po' di tutti i problemi, tutte le notizie.
La generazione Bo e la Gen Z?
Sì, esatto, okay. Esatto. Parlo di tutti i problemi, le cose belle, le notizie che riguardano appunto noi giovani. Poi però ci sono un sacco di trasmissioni, c'è il tennis, c'è gli aerei da combattimento.
Perché poi ci sono anche le nicchie. Quindi.
Sì, ci sono anche piccoli, anche il greco, il latino, cioè siamo molto vari.
Cioè?
Sì. C'è un ragazzo che anche io sono rimasto stupito quando me l'ha detto. Io voglio parlare di aerei da combattimento e funziona. Cioè io non me lo aspettavo, ma un sacco di.
Ma quelli veri, quelli che bombardano nelle guerre?
Sì, come sono costruiti, il loro percorso. Infatti lo saluterei, Edoardo, perché fa una cosa veramente importante.
Sì, salutiamo Edoardo e speriamo che si pacifichi, visto che guerra e pace è il tema di Book City e che ci sono un po' di guerre in cui muore la gente.
No, ma è soltanto da ammirare da fuori. Non,
ok.
Sì, spiega un po' perché...
Vabbè, scalico.
Niente, e poi che altro?
Io ad esempio mi occupo di attualità in modo super partes, comunque senza scendere insomma nello specifico di uno schieramento, però cercando di fotografare quella che è la realtà, quello che accade in politica e nella cronaca, e raccontarlo ai giovani che magari non seguono il telegiornale,
soprattutto credo siano molti, molto distanti dalla politica, anche per
colpe della
politica.
E quindi cerco di portare questo mondo a volte contraddittorio, in cui a volte succedono anche cose degne di nota, in positivo e in negativo, e di sentire la loro opinione. Mi piace insomma inserire dei forum, sentire cosa pensano i ragazzi di un determinato tema.
Dimmi un tema
fatto.
Recente.
Beh, nell'ultima puntata ho trattato della questione Albania, dei migranti in Albania.
Accidenti, e cosa è venuto fuori?
È emerso comunque sicuramente un certo scontento da parte dell'opinione pubblica dei ragazzi di quello che sta succedendo a queste persone. Non ci si capacita come mai magistratura e politica, governo, che dovrebbero essere dalla stessa parte, sempre comunque nell'ambito delle istituzioni si tratta, si trovino a contendersi in una situazione del genere.
Quindi, secondo
a scapito
voi...
delle persone, di persone comuni, innocenti, che insomma stanno cercando una via di fuga.
Altri argomenti recenti?
La campagna degli Stati Uniti, la campagna elettorale Donald Trump.
Tutti contenti che ha vinto Trump?
Non
no?
Tutti. Non tutte le persone che hanno interagito sono state contente, però c'è stata molta divisione su questo tema. Abbiamo fatto anche dei contenuti social, quindi un po' di incertezza sicuramente.
Direi che questa cosa ci interessa molto, ci interessa. Qui a Book City che cosa fate?
Allora, qui a Book City abbiamo il nostro format, diciamo, che si chiama Pagina Z, dove grazie a Fondazione Cariplo abbiamo il nostro stand poco più avanti e portiamo le fondazioni, portiamo anche ovviamente giovani che vogliono parlare al mondo e raccontiamo un po'. Quello che fanno appunto.
Sì, l'obiettivo è anche unire queste realtà che sembrano così lontane, i giovani e i libri, perché oggi si legge sempre meno. Invece ci sono tante associazioni che fanno cose molto interessanti, Fondazione Cariplo dà una mano importante, quindi noi raccontiamo la loro collaborazione e poi nel weekend porteremo anche qualche nostro amico, qualcuno che racconta i libri sui social, anche qualche cantante, insomma qualcuno che della generazione Z che è vicino a questo tema.
Beh, nella Gen Z ci sono tanti book influencer,
per esempio. Sì.
Quindi non è proprio vero che insomma i libri non fanno parte della
dipende molto, dipende, veramente. Dipende. Io sono sempre stato uno che non legge, ma un giorno ho trovato il mio autore, perché ho trovato un autore che mi piace, Muzzo Pappa, che mi piace un sacco, io lo adoro e grazie a lui ho iniziato a leggere.
E tu che impressioni hai? Cioè...
Ah, io sono sempre stato abbastanza vicino alla lettura nel mio percorso, poi anche con scuola, università, mi è capitato anche di leggere più per costrizione che per interesse mio. Però anche nei libri comunque assegnati si nascondono delle grandi storie. Sono finito di leggere Se questo è un uomo di Primo Levi, che è 120, quindi mi ha colpito molto. Poi secondo me sì, ci sono i booktalker, e meno male che ci sono, perché rappresentano una parte della generazione Z importante. Adesso è un fenomeno in crescita, magari qualche anno fa era un pochino meno presente, quindi speriamo che anche attraverso di loro e perché no, anche attraverso noi,
sì, attraverso una comunicazione diversa da quella di una volta, insomma, sì, magari
possa tornare un po' in tendenza arriva. Tra i giovani.
Okay, va bene, allora dove vi troviamo se vogliamo ascoltarvi?
Beh, noi siamo una web radio, quindi ci trovate sul nostro sito Teen Social Radio, c'è anche un'applicazione scaricabile.
Certo.
Fisicamente siamo in questi giorni qui al Castello Sforzesco.
Dove esattamente?
La posizione geografica, però cortile dell'Elefante.
Il cortile dell'Elefante, che è sempre qui al castello, è quello di fronte al cortile della Rocchetta, lo dico perché anche io. Competizione, sì, è vero, sì, noi siamo qui.
Un passaggio da voi e un passaggio da noi.
Esatto,
dai,
cioè, mi aspetto che ci invitiate nella vostra radio.
Quando
ma,
volete. Cioè, noi vi aspettiamo, tanto siamo qua.
Va bene, d'accordo. Allora, Angelo e Matteo, grazie mille per essere stati qui. Insomma, vi auguro lunga vita radiofonica. E
grazie.
A
stato un
voi
piacere.
E a tutti quelli che lavorano con voi. Va bene?
Grazie mille, è stato un piacere.
Madness, sitting by traffic outside in London, just waiting for you. Blackness, flickering flashes, looking at the ashes. Look up and you're here in full view. We talk about life, talk about children, look in your eyes. Talk about crimes, government lies like ain't nothing new. Had you trembling by the roadside on the north side. We talk about movement, we talk about how we missed the groove. Dancing, hand in hand with you. Go, dancing, come close. Hold me so much so we both let go.
Go, baby, go, baby. Hope that God forgives your sins, your sins, your sins, your sins. Go, baby, go, baby. Gotta keep moving on, even though you're not here, not here, not here, not here. Go, baby, go, baby, go, baby. Hope that God forgives your sins, your sins, your sins, your sins. Go, baby, go, baby. I'll keep moving on, even though you're not here, not here, not here.
Rieccoci, siamo di nuovo in diretta con Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, dal cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco per Book City 2024. Saremo qui anche con altre trasmissioni, a questo punto ve le ricordo. Considera l'armadillo, vedo già Cecilia che è arrivata e quindi insomma è qua con noi, per cui se volete venirci a trovare trovate parecchi di noi che si aggirano intorno alla nostra postazione, che è sempre qui da tanti anni. Più tardi ci sarà Elisa Graci con Playground e più tardi ancora Giulia Strippoli con Vieni con me. Tutte, avremo tra l'altro oggi sono tutte donne, direi una novità per Radio Popolare per certi versi, no scherzavo, avremo tanti ospiti che verranno a raccontare o un libro che stanno presentando o un'iniziativa che stanno proponendo a Book City, che come ci raccontava Oliviero Ponte di Pino ha ulteriormente incrementato gli appuntamenti, ormai siamo oltre i 1600 non solo a Milano ma anche in altre città della Lombardia. E adesso mi fa molto piacere tornare a dare il benvenuto a intanto una voce che conoscete benissimo, un musicista, un compositore, in realtà anche un divulgatore per certi versi, tra l'altro è stato anche assessore, ma quello è un dettaglio, assessore alla cultura. Parliamo di Filippo Del Corno, che ci ha raggiunto qui sfidando i primi freddi che corrispondono a Book City, cioè nel senso che arriva a Book City e come puoi notare dal nostro tecnico che qui da questa mattina presto c'è quel freddino perché, che sale da sotto dalle antiche pietre eccetera, che poi raggiunge le ossa. Buongiorno Filippo.
Buongiorno Del Corno. Grazie.
Allora, Puccini 900, Curci Editore, questo è il libro che quest'oggi sarà presentato alle 18, se non vado errato.
Alle 18, al Ridotto del Teatro alla Scala.
Non c'è bisogno di spiegare perché Puccini 900, nel senso che anche noi ne stiamo parlando da tanto tempo, insomma è un importante anniversario. Noi per esempio faremo una notturna di quelle di Claudio Ricordi, Puccini per tutti, tutti per Puccini, con tipo tutta la notte, il 29, che poi c'è anche sciopero, quindi sarà molto divertente fare questa cosa tra le mille cose che giustamente insomma ricordano un musicista e un compositore, ma anche un intellettuale, anche un innovatore, che rappresenta molto di più di quello che magari così, no, sulla punta delle dita si percepisce, specialmente se lo si conosce meno. Quindi questo è un libro che innanzitutto ha una struttura che spiega già qual è la sua intenzione, no? Quindi partirei da lì.
Sì, l'intenzione del libro è quella di raccontare Puccini come un grande protagonista delle avanguardie del Novecento e quindi in un certo senso risarcirlo di un duplice misunderstanding. Da una parte è sempre stato descritto dalla critica ufficiale come una sorta di epigono del melodramma ottocentesco italiano e dall'altra è stato vissuto e viene vissuto tuttora sostanzialmente come uno straordinario, come si può dire, ricattatore sentimentale che e ci certo. mette di fronte a storie che provocano la nostra commozione. In realtà non è nulla di tutto questo, almeno a mio modo di vedere. Puccini è invece un protagonista di questa stagione davvero molto plurale che è stato il Novecento musicale internazionale. Quindi non è un fenomeno italiano, ma un fenomeno innanzitutto europeo e poi autenticamente internazionale. Il suo rapporto con la storia del melodramma è sicuramente forte, ma soprattutto per il suo percorso di formazione svoltosi al Conservatorio di Milano con Ponchielli e naturalmente per l'eredità ingombrante ma al tempo stesso seducente come quella di Verdi. Però poi si ferma tutto lì, nel senso che Puccini è, come dicevi giustamente tu, anche un grandissimo innovatore che fin dal terzo titolo del suo catalogo, che è Manon Lescaut, apre le porte a un nuovo modo di concepire il teatro musicale e l'opera e si trova ad essere fratello maggiore dal punto di vista anagrafico, ma in realtà estremamente complice, di musicisti come Stravinsky, Debussy, Schoenberg, Berg, Bartok e così via. E questo aspetto non è mai stato sufficientemente analizzato, almeno a mio modo di vedere. Io cerco di raccontarlo in una duplice prospettiva, una prospettiva diciamo musicale e compositiva, il mio sguardo da compositore, ma anche facendo un po' ricorso all'aneddotica.
Ecco, secondo me questo approccio è un approccio necessario a questo punto, no? Cioè gli anniversari servono anche a questo, cioè a rivelare dei lati che sono trascurati non a caso, perché diciamo che fa più comodo pensare a Puccini come, cioè a Puccini for Dummies, insomma, per cui quello che fa piangere perché ci sono, insomma, muoiono tutti, di solito muore lei, sono innamorati ma non possono amarsi per qualche motivo, insomma, cioè, cose che hanno sempre fatto parte anche, come dire, di compositori precedenti, del melodramma più classico e così via. Invece, non solo dal punto di vista musicale, ma anche dal punto di vista drammaturgico, Puccini ha innovato tantissimo, avvicinandosi a quello che in futuro sarebbe stato il cinema, per esempio, no? Sì. Ha fatto quello che Chekhov ha fatto nella drammaturgia, no? Creando un sistema che ancora funziona. Se vuoi fare un film, segui il meccanismo in quattro atti che utilizzava Chekhov, ci metti le scene notturne in cui tutti impazziscono e hai la garanzia che le cose in qualche modo funzioneranno, no? Invece Puccini ha innovato anche in quello, cioè il pathos non è più soltanto legato alla sottolineatura talvolta didascalica del momento clou, è molto più raffinato, è molto più complicato, no?
Sì, è molto complesso e soprattutto ha una profonda connessione con quello che in quel momento si respira in Europa.
Io a un certo punto lui viaggiava tanto, ascoltava molto.
Ascoltava moltissimo, leggeva anche abbastanza, si lasciava influenzare molto dalle altre arti, aveva un rapporto molto forte con la pittura, con la fotografia, tra l'altro questa è una cosa che io sottolineo perché viene data sempre come un particolare secondario, ma il fatto che Puccini sia stato uno dei primi italiani a possedere e usare una macchina fotografica, semiportatile, insomma, portatile per quanto poteva esserlo all'epoca, è molto significativo e ci fa capire come per esempio l'immagine fosse un elemento sostanziale, fondamentale per la sua creatività musicale, cosa che invece non accadeva né ai compositori d'opera precedenti né a tanti dei suoi contemporanei. C'è un dato rispetto alla cosa che sottolineavi tu, che a me interessa così, di cui mi interessa molto parlare, che è la questione del tempo. Infatti ci dedico un intero capitolo, nel senso che è vero che alcuni meccanismi drammaturgici pucciniani ripetono situazioni cliché della storia del melodramma, ma le trasformano perché sul palcoscenico di Puccini c'è una totale coincidenza tra il tempo della realtà e il tempo della musica. E questa è un'innovazione fortissima, è qualcosa che veramente scardina le convenzioni del melodramma tradizionale. E questo provoca quel meccanismo che non è di ricatto sentimentale, ma è secondo me di identificazione. Cioè noi siamo portati a identificarci con personaggi con i quali non abbiamo nessun rapporto, diciamo, né anagrafico né sociale, cioè con una geisha giapponese piuttosto che con una geisha giapponese appunto dei primi del Novecento, piuttosto che con un bandito messicano del Far West, ma ci identifichiamo con il loro quando, cioè nel modo in cui loro avvertono che il tempo ha in un certo senso scolpito delle emozioni nella loro psicologia. In questo appunto, dicevo, io faccio riferimento a Bergson e Freud, non preoccupandomi di documentare il fatto che Puccini li abbia più o meno letti, ma essendo convinto che quel tipo di influenza sostanzialmente in qualche maniera gli ha parlato, anche perché Puccini aveva una frequentazione molto assidua di ciò che accadeva in Europa, essendo un grande viaggiatore ed essendo una persona tra l'altro molto curiosa.
La psicanalisi è presente in tantissime cose in forma, come dire, tracima, no? Cioè, dicevo di Chekhov, un altro che appunto echeggia Freud, anche se forse nemmeno lo sapeva, o se lo sapeva, insomma, non era, no, una dei convincimenti principali. Dicevi dell'aneddotica, qualcosa è trapelato da quello che ci hai detto, c'è qualche highlight che vuoi regalarci? Beh, perché poi un libro in cui ci sono tanti aneddoti, non è che possiamo raccontarli tutti, però magari uno, due.
Ma diciamo, il primo aneddoto su cui mi soffermo molto, perché in realtà è molto significativo, è l'incontro tra Schoenberg e Puccini, che sono due figure che noi consideriamo diametralmente opposte, e sotto certi punti di vista lo sono, ma che si incontrano personalmente, e da quell'incontro si capisce da una parte la curiosità di Puccini nei confronti di ciò che è nuovo, e questo già è stato raccontato in tante occasioni, ma dall'altra la reputazione di cui Puccini godeva proprio tra gli innovatori, che riconoscevano in Puccini quella capacità appunto di guardare oltre le convenzioni che poi invece la critica ufficiale non gli ha riconosciuto, no? E quindi l'ammirazione che Schoenberg provoca per Puccini in una serata estremamente tumultuosa. Puccini è nel 1924, quando è già malato, insomma un po' in difficoltà, comunque prende la macchina, tra l'altro lui era un appassionato di auto, uno tra i primi italiani a possedere un'auto, prima ancora del re, e prende l'auto e va a Firenze per sentire Pierre Luner di Schoenberg in una serata, Schoenberg dirige, e nella serata succede di tutto, il pubblico fischia, contesta, quasi cerca di interrompere il concerto perché è del tutto spiazzato dalla straordinaria modernità e anche in un certo senso dalla incomprensibilità di ciò.
Dalla sonorità aliena.
Esattamente. Puccini invece sta in platea e segue dall'inizio alla fine la partitura che Schoenberg gli ha procurato. E poi i due si incontrano, cose si siano veramente detti noi non lo sappiamo, però sappiamo che quando Puccini muore Schoenberg scrive una bellissima ricordo in cui dice: io ho avuto il grande onore di avere Puccini che ha assistito a un mio lavoro e ha avuto poi per me parole molto gentili e di grande incoraggiamento. Ecco, quindi si capisce che questa relazione Puccini-Schönberg, al di là dell'incontro tra due figure che probabilmente a noi sembrano oggi lontanissime, in realtà così lontane non lo erano, e soprattutto c'era da parte dell'avanguardia dell'epoca una capacità di riconoscere quanto Puccini fosse appunto innovatore, vabbè, quanto Puccini fosse dentro quella che era il, in un certo senso la, il sommovimento che agitava con funzione fortemente sperimentale la scena di tutte le arti, quindi l'arte musicale ma anche la pittura, anche la letteratura e ovviamente il teatro.
Ecco, l'ultima domanda è le tue fonti, nel senso che per fare tutto questo, certo, per carità, molte cose ci sono lì da vedere, semplicemente magari uno non ci attinge perché siamo abituati a raccontare Puccini in modo diverso, limitato, eccetera, ma dove sei andato a cercare?
Sono andato a cercare, devo dire, facendomi anche un po' guidare da altri musicologi che hanno affrontato questo tema seriamente. Il mio non è un libro di musicologia, anche perché non lo sono. Però, per esempio, c'è un bellissimo, diversi bellissimi testi di Michele Girardi che affrontano questo tema da una prospettiva molto consapevole, e mi sono fatto un po' guidare da loro. Ma più che alle fonti pucciniane sono andato a cercare diciamo le fonti che parlano di Puccini con sguardo appunto esterno, per cui appunto Schönberg, i trattati per esempio di Schönberg nel manuale di armonia, nell'Harmonie Lehre di Schönberg, che viene scritto nel primo decennio del secolo, quando Schönberg deve citare i compositori che per lui sono innovatori dal punto di vista del linguaggio armonico, cita non a caso oltre a se stesso Berg e Webern, cita Bartok, Schrecker e Puccini, e quindi già questo, come dire, è un fondamento molto considerevole e molto importante. Alcuni ricordi personali chiaramente li ho tratti anche da testi che raccontano la vita dei compositori, ma sempre con la presa diretta dello sguardo del compositore. Ce n'è uno che a me ha molto divertito, perché secondo me rivela la profonda come si può dire, non so quale sia l'aggettivo di toscano, toscanaggine insomma, di Puccini,
toscanità,
ma
forse,
toscanità,
chi lo sa.
Ma forse ma ben oltre gli stereotipi, perché quando Stravinsky dopo l'Estate du Printemps si ammala di tifo e viene ricoverato, e il tifo era una malattia abbastanza contagiosa, tutti i suoi colleghi compositori che sono in quel momento a Parigi hanno una grande paura di contagiarsi e non lo vanno a trovare. Ravel proprio si rifiuta anche solo di avvicinarsi, no? Puccini invece, che secondo me una mamma toscana che gli aveva detto che quel che non ammazza ingrassa, va a trovare Stravinsky, naturalmente non si avvicina, ma dalla porta della, della stanza in cui Stravinsky è ricoverato ha un dialogo e gli fa sentire anche una vicinanza che in quel momento è importante, perché Stravinsky reduce non soltanto dalla malattia, ma uno dei più grandi insuccessi che la storia della musica abbia mai registrato, ovvero sia quella prima così tumultuosa della Sacra della Primavera, che invece poi porterà ad essere riconosciuta questa partitura come un grande capolavoro. Ecco, anche lì questo dialogo a distanza tra Stravinsky nel letto d'ospedale ammalato di tifo e Puccini che gli si fa vedere per dirgli comunque io sono con te, non soltanto nelle difficoltà che stai attraversando, ma ci dà l'immagine di questa grande apertura mentale che Puccini aveva e che non gli è mai stata fino in fondo, sì, sensibilità, ma anche proprio curiosità, ecco, che non gli è mai stata fino in fondo riconosciuta e che invece secondo me è un elemento sostanziale per capirne la grandezza e per capire quello che è il sottotitolo del libro, che secondo me è la chiave. Il sottotitolo è La seduzione della modernità, nel senso che Puccini è sedotto dalla modernità, è sedotto dalla tecnologia, è sedotto dagli autori a lui contemporanei, ma la chiave attraverso la quale ancora oggi Puccini seduce il pubblico di tutto il mondo è proprio la sua modernità.
Filippo Del Corno, grazie, non avremmo potuto dirlo meglio, del resto il libro l'ha scritto lui, lo presenta, ricordo Curci Editore, lo presenta questo pomeriggio alle 18 al ridotto dei palchi del Teatro alla Scala.
Sì. Molto importante con chi lo presento, perché lo presento insieme a Gaia Varon e Riccardo Sciai. Riccardo Sciai ha scritto la prefazione del libro ed è stato per me una cosa molto importante. Io dichiaro esplicitamente il fatto che molte delle riflessioni che ho condotto su Puccini compositore sono state stimolate dalle interpretazioni pucciniane che
sappiamo
Sciai
quanto Puccini ha dato conti per Riccardo Sciai, lo ha detto tante volte, e non credo ci sia persona migliore, visto che peraltro insomma avete collaborato per questo libro. Grazie a Filippo Del Corno,
grazie,
buona
voi.
Presentazione,
grazie, grazie.
Ciao. eccoci, last but not least, adesso devo smettere di dirlo perché lo dico a caso, il nostro Antonio Serra. Allora, quando siamo fuori, non sempre ho la sigla, non ce l'ho, se vuoi te la canto.
No, no.
Ma forse è meglio lasciar perdere, lasciare che Zundoku Bushi venga cantata dal cantante giapponese che ci accompagna da tanti anni, perché dobbiamo parlare di un personaggio importantissimo per Milano, per Book City, per l'editoria, per i fumetti, per qualunque cosa, ovvero Valentina, con Valentina, un ospite protagonista di uno degli incontri di Book,
esatto,
City.
Esatto, oggi parliamo di Valentina, ma di una novità che riguarda Valentina, perché si è deciso di proseguire le avventure di Valentina in un primo volume che si intitola Valentina Vera, edito da Feltrinelli Comics, e opera di Sergio Gerasi, che era nostro ospite anche l'anno scorso, aveva realizzato una bellissima serie che si chiama Eternity, ma in questo caso è stato coinvolto in questo progetto. Quindi la prima domanda ovviamente è: Sergio, come è nata questa idea di dare una nuova vita a Valentina?
Buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti, grazie dell'invito, del rinvito. Dunque, è nato tutto da un reel di Instagram, cioè delle poche volte che mi ricordo di mettere dei contenuti sui social network che, grazie a Dio, uso solo per lavoro, ci tengo a specificarlo. E ho messo appunto il disegno della mia mano che faceva appunto Valentina, la Valentina di Crepax. E questo video è stato commentato da Caterina Crepax, che è la figlia, in maniera positiva, quindi da lì è nata una conversazione e quello è stato un po' il primo spunto per avvicinarci, e in quell'occasione io ho appunto proposto di fare qualcosa di nuovo con Valentina, dato che comunque nell'aria c'era da un po', avevamo già fatto un'operazione simile con Corto Maltese, anche Bonelli, certo, con lo sconosciuto.
Lo sconosciuto, certo.
E quindi da lì è nato, diciamo che Caterina, che fa parte dell'archivio Crepax, cioè i tre fratelli si sono uniti in questa associazione che è l'archivio Crepax, erano anche molto interessati a riportare in libreria l'opera del papà, perché mancava da tanto tempo. Crepax è stato ristampato molte volte, ma in edicola, quindi queste ristampe sono andate un po' perse nel tempo, no? E quindi in libreria magari trovavi il cartello fumetti con di fianco il disegno di Valentina, ma sotto non c'era il libro di Valentina.
Quindi, è verissimo.
E quindi loro erano interessati a questo. Quindi questa grande operazione, che poi ha anche coinvolto gli inediti, che saranno appunto tre, l'idea originale è questa, è stata una grande operazione che ha preso in mano Feltrinelli, ci siamo sentiti e così è nato tutto.
No, ma in questa storia innanzitutto c'è un aspetto da dire, che Sergio è la persona ideale per realizzare questi volumi, perché nel suo segno si riconosce certamente una grande passione per il lavoro di Crepax, si è sempre vista, insomma, ma soprattutto recentemente, dove il tuo stile si è aggiornato, diciamo così. E in queste pagine c'è una fedeltà all'opera dal punto di vista stilistico, diciamo così, estetico. Ci sono quei montaggi stranissimi, sai, quelle cose con le vignettine microscopiche, gli occhi, i capelli, i dettagli e così via, eccetera eccetera, però ci sono delle grandi novità invece dal punto di vista narrativo. Questa Valentina non è la stessa Valentina del passato, ed è una Valentina che è alle prese con gli aspetti della tecnologia moderna, è alle prese con la realtà virtuale, è alle prese con l'intelligenza artificiale e alle prese anche, ahimè, con la violenza sulle donne, insomma, che è l'argomento principe di questa nuova Valentina Vera.
Sì.
Ma perché Valentina Vera?
Valentina è vera, il titolo è questo.
Sì, sì, no, ma perché Valentina è vera?
Perché il titolo? Dunque, era un titolo di lavorazione che era stato pensato su un altro soggetto, a dire la verità. Però poi io...
Non era Valentina? Non era Valentina?
No, Valentina
è vera,
ma con la V maiuscola. Però non vi dirò mai neanche sotto tortura.
Era un personaggio vera, presumo. Se
sì,
aveva
era
V
una
maiuscola.
Storia di formazione.
Ho capito. Per cui avete tenuto, l'avete minuscolizzato.
Però, esatto, poi l'abbiamo tenuto, anche perché poi questo aveva una doppia valenza. È vera, cioè finalmente è tornata, è reale, su carta di nuovo. E poi c'era anche
come c'hai ragione
e poi c'è anche appunto questo contrasto di cui parlava Antonio. C'è tutta un'analisi, diciamo così, una parte di storia che va nel digitale, nell'intelligenza artificiale, quindi che è una parte reale della nostra vita, però rimane pur sempre digitale. Invece lei, appunto, con questo titolo si voleva un po' distaccare da questa cosa rimanendo reale in qualche maniera.
Secondo me c'è anche un altro elemento, ed è il fatto che le IE in questa storia si muovono in una Milano completamente realistica, e quegli aspetti che nelle storie di Crepax erano onirici, astratti, qui appunto attraverso la tecnologia moderna, che purtroppo prende quegli aspetti concreti in qualche maniera, è diventata proprio un personaggio vero, diciamo così, no? Che si muove nella realtà di oggi, diciamo così, ecco.
Sì, anche perché appunto parlavamo prima degli eredi, dei figli di Crepax, loro sono stati ben disposti a fare queste nuove storie, però appunto uno dei primi punti che mi hanno esplicitato era che non volevano che queste nuove storie entrassero direttamente nella continuity delle storie del papà, anche perché poi Valentina, quello originale di Crepax, aveva una particolarità, cioè aveva un'età, aveva, certo, una carta d'identità, rimaneva incinta, aveva ha avuto un figlio, è diventata grande, diciamo così, anche il figlio è anche cresciuto insieme a lei nelle storie, quindi fare una storia legandosi a quella continuity, diciamo così, voleva dire presentare una Valentina nonna quasi, no? Certo. Quindi questo non lo volevano, e questo mi ha dato agio nell'immaginare una nuova Valentina.
Come non volevano Valentina nonna?
diciamo che tra l'altro chiaramente in questi volumi, chiaramente noi nell'immaginario inevitabilmente Valentina è legata ad aspetti, diciamo, della sessualità, no? della
e quindi
della bellezza del corpo femminile. Non è questo il problema. Nonna va benissimo. No, il problema è che qui invece queste cose vengono...
Guardate che le nonne sono cambiate.
Altro che... Per cui... No, però qui questa cosa è molto diversa, no? È stata affrontata con una attenzione del tutto diversa rispetto a quella che era l'originale, insomma.
Dunque io penso che non fosse per il fatto che fosse nonna in sé, ma perché volevano marcare una differenza con, sì, e mantenere intatta l'opera del papà. Comunque sì, il tema del corpo nudo della donna e della sessualità è un tema presentissimo in Crepax, e non potevo naturalmente svicolarmi da questa cosa, però ho anche pensato che è un tema molto attuale, e grazie a Dio è cambiato, cioè è un tema di attualità. Adesso la riappropriazione, l'utilizzo del proprio corpo da parte della donna è finalmente una cosa, come dire, concreta. E, per cui non c'erano più tanto i presupposti di quella rivoluzione che ha fatto Crepax con il suo fumetto. Quindi l'ho trattato in una maniera differente. Il corpo della donna c'è, il corpo di Valentina c'è anche la sessualità, però è trattata in una maniera differente. Mi viene da dire che va più dietro alla storia, che mi sono basato più su una storia più scritta, diciamo.
Esatto,
così,
infatti questo è uno dei punti essenziali, secondo me, che questo volume è una storia completa. Ci racconta questa nuova Valentina in una maniera completa, e c'è una storia che ha uno svolgimento coerente nella realtà, che secondo me lo rende un prodotto fruibile, diciamo, anche a chi mai ha affrontato la Valentina originale, diciamo, e quindi è proprio, secondo me, riuscito da questo punto di vista. Bene, non sappiamo come ringraziare Sergio di tutte queste anche informazioni.
Grazie di essere tornato, Sergio. Abbiamo... Gerasi, Valentina è vera, Feltrinelli Comics.
Comics,
quando
20
sarà
euro.
Presentato?
Esatto, parliamo di due incontri, uno che riguarda Sergio appunto e gli eredi Crepax, domani alla Sala Bertarelli qui al Castello Sforzesco alle 17.30, quindi domani sabato c'è l'incontro dedicato a, certo, Valentina e Vera. Invece, come dire, mi coinvolgo direttamente,
no,
perché purtroppo
visto,
sono anch'io
detto,
a Book City, e quindi domenica 17 novembre sempre alla Sala Bertarelli, quindi alle 17.30 ci sono io con Francesco Memo e Barbara Borlini, che parliamo di un fumetto di cui abbiamo già parlato qui in radio, dedicato al cambiamento climatico, che si intitola Il limite del mondo.
Grazie ad Antonio Serra, grazie a Sergio Gerasi, e ovviamente tutte le cose di cui vi parliamo sul programma di Book City. Cult finisce qui, ma ritorneremo fra pochissimo con Considera l'armadillo, poi Playground, poi Vieni con me, quest'oggi in diretta dal cortile della Rocchetta nel Castello Sforzesco, dove potete venirci a trovare. Domani torniamo in diretta alle 11.30 con altre trasmissioni, e poi domani ci sono anche gli incontri di Book City nell'auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare, che vi racconteremo nuovamente, ma c'è tutto sul sito e sui nostri social. Un saluto da Ira Rubini, la linea torna via Ollearo per le notizie delle 12.30. Grazie a Zacca.